Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli.
Parola del Signore.
Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la Chiesa universale festeggia oggi, 4 di agosto, la memoria di San Giovanni Maria Vianney, il santo curato d'Ars, ma a Bologna si festeggia la festa di San Domenico di Guzman. Perché? Beh, perché in effetti dopo la riforma liturgica si è tentato di assegnare ad ogni santo il giorno della sua dipartita al cielo, e il santo curato d'Ars, vissuto morto nel 1856, morì proprio il 4 di agosto. San Domenico, morto nel 1221, e dal 1221 la sua festa è sempre stata il 4 di agosto, in realtà è morto il 6 agosto, che è il giorno della trasfigurazione di Nostro Signore. Allora, quando hanno rifatto il calendario liturgico, hanno pensato: beh, assegniamo il 4 di agosto a San Giovanni Maria Battista di Vianney, al santo curato d'Ars, e San Domenico lo spostiamo l'8 di agosto. Questo è valso per la Chiesa universale, ma non per i domenicani, i quali hanno sempre festeggiato San Domenico il 4 di agosto, e la diocesi di Bologna, e in rispetto all'ordine domenicano con cui ha un legame strettissimo e particolare, e in ossequio del fatto che le reliquie di San Domenico riposano proprio qui a Bologna, ha deciso, con indulto della Santa Sede, di continuare a festeggiarlo il 4 di agosto. Quindi oggi noi qui facciamo festa e festeggiamo la memoria di San Domenico di Guzman. San Domenico Guzman, perché Guzman è in realtà dei Guzman, la sua famiglia nasce intorno al 1170 più o meno, vicino in Castiglia, vicino alla città di Burgos, e in una famiglia molto religiosa. Sua madre è venerata come beata. Dei suoi due fratelli, uno è morto in concetto di santità, l'altro poi si è fatto domenicano insieme a lui ed è beato anche lui. Sua sorella ha fatto due figli che ha dato tutti e due al fratello, entrambi nell'ordine dei predicatori. Quindi una famiglia religiosissima, e lui era il più piccolo, fu dato a uno zio che era un arciprete, il quale si occupò della sua formazione. Di giovanissimo iniziò a studiare la filosofia, la teologia, le scienze del tempo, e subito fu mandato in seminario, in quello che all'epoca era il seminario. Fu notato dal vescovo, il quale lo mise tra i canonici della cattedrale, il vescovo di Osma, e poi lo fece priore dei canonici, se non che il re di Castiglia incaricò a un certo punto proprio il vescovo di Osma di recarsi in Nord Europa per occuparsi della futura sposa del suo figliolo. E quindi il vescovo organizza questo viaggio. Voi capite, nel 1206, nel 1207 ci si mette in viaggio dalla Spagna fino alla Danimarca, si fa una bella carovana, si va in gruppo, soprattutto se il vescovo si muove, decide di portarsi Domenico. Ora, l'ambasciata presso la futura principessa finisce male, perché quella non diventerà mai la moglie del re di Castiglia, però passando necessariamente per il sud della Francia, E il vescovo e il giovane Domenico vedono una situazione penosa in cui versa la cristianità, perché proprio in quegli anni c'erano dei movimenti, noi li chiamiamo movimenti ereticali oggi, ma erano dei movimenti veramente che interessavano non soltanto l'errore nella religione, ma anche l'errore morale, cioè, quindi erano movimenti di pensiero che nascevano religiosamente, ma che, come ogni errore nella religione, finisce sulla morale. In particolare gli albigesi. Gli albigesi erano così chiamati perché più numerosi nella città di Albi, era una città del sud della Francia, in pratica erano catari. I catari, cataro vuol dire perfetto, erano una setta di derivazione manichea. Ora, per farla breve, il manicheismo era un errore del terzo secolo in cui c'è un dualismo. Praticamente questi credevano che c'è un Dio buono del Nuovo Testamento e un Dio cattivo dell'Antico Testamento, e questi due dei si combattono tra di loro in questo mondo. Il Dio buono è quello che ci dà lo spirito e al quale appartengono tutte le realtà spirituali. Il Dio cattivo è quello a cui appartiene la materia. Noi siamo in mezzo a questa battaglia, dobbiamo diventare tutti spirituali. Il risultato qual è? È un disprezzo alto, altissimo, per la vita carnale. Allora, i catari in particolare erano la parte dei più perfetti tra questi, che credevano nella reincarnazione, quindi pensavano che ogni esistenza dovesse migliorarci un pochino, e i catari erano proprio l'ultimo livello, i più perfetti, i quali, se erano sposati, lasciavano le mogli e i figli per fare una vita da fakiri, praticamente. Perfetta continenza, digiuni incredibili, e erano effettivamente dei personaggi che facilitavano il loro insegnamento con una vita super austera. Se non che, però, questi catari, per diventare cataro c'era una specie di cerimonia e non si poteva tornare indietro. E quando eri cataro desideravi solo la morte. Solo la morte, perché solo la morte ti poteva liberare dal principio malefico che ti portavi addosso, e quindi facilitavano i suicidi rituali, per esempio. Ora, se tutti fossero stati catari, si sarebbe andati all'estinzione, ma non tutti erano chiamati a essere catari all'ultimo grado della loro incarnazione, no. Gli altri, in quanto destinati all'essere spirituali, avevano un profondo disprezzo per le cose materiali. Quindi il matrimonio non esiste più, la fedeltà non esiste più, la moralità sessuale non esiste più. Cioè, potevano fare tutto, di tutto e di più. Voi vi rendete conto che non solo ha un'implicazione questo sotto il punto di vista religioso, quindi della dottrina salvifica di nostro Signore Gesù Cristo, perché solo la verità ci rende salvi, ma anche sotto il punto di vista politico-sociale, perché una cosa del genere ti disgrega totalmente la società, totalmente. Tant'è che anche i maggiori critici della Chiesa, anticlericali, anche protestanti, dinanzi a quella che poi sarà la risposta dura con cui verranno infine abbattuti queste eresie, dicono che era l'unica cosa da fare, perché avrebbe causato, se avesse vinto questa eresia, l'implosione di tutta la civiltà occidentale. Ora, Domenico, con il vescovo, passando nel sud della Francia, che era lancinato da queste divisioni, dove c'erano questi pseudo faghiri perfetti che facevano proseliti, e c'erano i legati pontifici che, nonostante fossero dottrinalmente ineccepibili, però si presentavano con apparati, con cavalli, con ricchezze, cioè in un modo sbagliato, si rendono proprio conto che l'errore grande sta nel modo in cui venivano presentate le verità di fede al popolo. E quindi consigliarono, come prima cosa, i legati pontifici di togliere tutti gli apparati esterni, quindi la ricchezza, le vesti, i cavalli, e poi loro stessi si misero a predicare. Ora, 2 anni passati a predicare a quelle genti con grande, grande, grande risultato, soprattutto grazie al Santo Rosario, perché Domenico, San Domenico, è stato il grande apostolo del Santo Rosario, il primo a cui si dice la Madonna abbia dato il rosario come mezzo, e predicando appunto la devozione alla Madonna, studiando e predicando e con un esempio di vita povera, facevano grande frutto. Se non che il vescovo a un certo punto deve tornare nella sua diocesi, perché erano ormai anni, 3-4 anni che vi era lontano. Tornato in diocesi, muore. Allora quel grande movimento che si era formato intorno al vescovo di Osma e intorno a Domenico si disperde, rimane un piccolo nucleo intorno a Domenico, e questo primo piccolo nucleo sarà l'origine dei frati predicatori, dei domenicani, i quali a Tolosa vengono accolti dal vescovo di lì, il quale gli dà un posto, e poi si recano a Roma. Negli stessi anni, pensate un po', in cui ad Assisi sorgeva un altro movimento di frati poveri e predicatori in giro, più con l'esempio che con la parola, i francescani. Infatti Domenico e San Francesco si incontrano proprio a Roma, dove Domenico era andato per farsi approvare le sue costituzioni dal Papa Onorio III, il quale peraltro è lo stesso che ha approvato la regola di San Francesco. E i due dice che si incontrano, e San Domenico, dice la cronaca, ebbe una visione nella Basilica di San Pietro in cui vedeva l'ira del Signore che veniva frenata da due persone. Queste due persone, una era lui e l'altro non sapeva chi fosse. È uscito dalla Basilica di San Pietro, trova Francesco, i due si abbracciano e dicono le cronache, Francesco gli lasciò il suo cingolo che Domenico tenne con venerazione per tutta la sua vita. Fatto sta che l'ordine francescano e l'ordine domenicano sono da allora uniti in fraterna, con una fraternità tutta particolare. Tant'è che i francescani festeggiano la festa di San Domenico come festa, e si permettono di chiamare Domenico il nostro padre Domenico, e ugualmente i domenicani. Così fino, penso anche adesso, il ministro generale dei francescani andava a celebrare, ha sempre celebrato la festa di San Domenico alla Minerva, e così il maestro generale dei domenicani celebrava la festa di San Francesco dai francescani. Ora, San Domenico in pochi anni, perché in effetti dal momento dell'approvazione del vescovo di Tolosa fino alla sua morte sono passati 7 anni, finisce la crociata degli Albigesi nel 1214, San Domenico muore nel 1221, in pochi anni fonda decine di conventi, e con il suo esempio, le sue direttive, sotto lo sguardo vigile della Chiesa, dà il via a questo ordine benemerito che ha visto veramente schiere di santi e di sante, perché ha fondato anche il ramo femminile. Sarebbe veramente troppo lungo dirli tutti, uno su tutti, San Tommaso d'Aquino, al quale noi dobbiamo l'esposizione della dottrina cattolica più perfetta degli ultimi 8 secoli. Papa Leone XIII lo indica insieme a San Bonaventura, francescano peraltro coevo di San Tommaso, così come San Domenico è stato coevo contemporaneo di San Francesco, San Tommaso è stato coevo di San Bonaventura, come i due candelabri che illuminano la dottrina cattolica. Nel 1220 fece il capitolo generale qui a Bologna, e ai capitolari disse: io merito di essere deposto da ministro, da maestro, perché sono inutile e non sono buono a nulla. I suoi religiosi invece lo vollero mantenere, perché era discreto, era paziente, era misericordioso, era esemplare. Si dice che non abbia mai avuto per 2 notti la medesima stanza. Quando viaggiava le scarpe se le teneva a tracolla, viaggiava sempre a piedi nudi. Per tutta la sua vita ha fatto voto di non bere mai vino e di non mangiare mai carne, sì, dai tempi di Burgos. È stato veramente penitente, soprattutto nello studio, ma soprattutto nella preghiera. Passava le notti in chiesa, immerso nella contemplazione e nella preghiera, e non se ne andava, cioè non se ne andava, stava costantemente lì. Sovente fu udito sospirare: Signore, abbi pietà del tuo popolo, che cosa ne sarà dei peccatori? Perché come ogni santo, no? L'altro giorno vedevamo San Francesco zelante per la salvezza dei peccatori, uguale Domenico, di giorno piangeva abbondantemente, soprattutto durante la celebrazione della messa, la salmodia in coro e la predicazione. Ammalato, poco prima di morire, ai suoi frati che gli si accostavano disse: non piangete, vi sarò più utile e porterò maggior frutto per voi dopo la morte di quanto abbia fatto da vivo. Una volta morto, il Papa, che era stato suo amico da cardinale, il cardinale Ugolino, che peraltro era stato il medesimo cardinale protettore dei frati minori, quindi vedete quanti lo Spirito Santo, nella sua infinita sapienza, quanta ricchezza di carismi dona alla sua Chiesa. Beh, il cardinale Ugolino disse: io ho conosciuto in lui un uomo che seguiva in tutto la regola degli apostoli, non c'è dubbio che egli sia ora associato alla loro gloria in cielo. Ecco, fratelli e sorelle, da San Domenico che cosa possiamo chiedere? Beh, di intercedere per noi un più grande spirito apostolico. Non importa se lui fosse spagnolo o poi si trova in Francia o poi a Roma o a Bologna o a Parigi o a Madrid o ovunque il Signore lo portasse, portava Cristo. Non importa da dove veniamo, che cosa facciamo, dove andiamo, l'importante è che ovunque andiamo portiamo Cristo e che ci lasciamo accendere da quello zelo di salvezza per i peccatori che ha acceso San Domenico, ha acceso San Francesco, ha acceso tutti i santi, perché non c'è nulla di più importante sotto questo cielo che salvare l'anima nostra, perché a differenza di quello che credevano i catari di una volta, gli albigesi o quelli che credono ancora oggi nella reincarnazione, non ci sono più esistenze, c'è una sola esistenza ed è questa qui, è in questa che ci giochiamo tutto, è in questa che ci giochiamo l'eternità. Allora capite quanto è importante anche una sola anima di fronte a tutto l'universo. Ecco, San Domenico lo ha compreso così come tutti i santi e noi chiediamo a lui di intercedere per noi la medesima comprensione, il medesimo amore che ne ha fatto una fiaccola ardente di dottrina ed amore di Dio nel suo secolo e per gli 8 secoli a venire. Siano e fino alla fine della Chiesa siano lodati Gesù e Maria.